passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18 e 38, 800 24 00 24 e il numero di telefono per chiamarci in diretta è sempre lo stesso, come lo stesso il numero per i messaggi SMS 349 238 6666, sempre gli stessi, immagino, i titoli dei telegiornali, TG2.
Un elicottero del soccorso alpino cade sul Monte Bianco, due morti, altre due persone gravissime. Sul Monte Rosa due alpinisti precipitano da 4.000 metri. Berlusconi denuncia una feroce campagna eversiva dei giornali, per questo spiega ho dovuto rivolgermi alla magistratura, all'Osservatore Romano, serenità tra governo e Vaticano. A Napoli la psicosi del virus colpisce anche le manifestazioni religiose, in occasione della festa di San Gennaro né i fedeli né le autorità potranno baciare l'ampolla con il sangue. Il leader venezuelano Chavez è arrivato alla Mostra del Cinema di Venezia, invitato da Oliver Stone, che presenta un documentario sul Sud America, stupore e proteste.
E a proposito di clima anti-berlusconiano, anzi di clima berlusconiano opprimente per la libertà, avete sentito forse le notizie sull'accoglienza trionfale tra tutti quelli presenti a Venezia del presidente venezuelano Chavez, perché in Italia c'è un opprimente clima berlusconiano. Studio aperto.
Non si può morire a 20 anni. A studio aperto la disperazione della sorella di Giulia, morta nello schianto di Roma. Il suo amore per la batteria e i suoi sogni da giornalista. È un appello, ragazzi, non bevete. Tragedia in Val d'Aosta, un elicottero si schianta su Monte Bianco.
Sfumiamo morti. Sui titoli di studio aperto 800 24 00 24, mentre il primo ospite già si prepara. Due frasi del giorno vi faccio ascoltare di Berlusconi in un intervento che ha inaugurato la nuova stagione di Mediaset, in particolare di Mattino 5. Berlusconi questa mattina a tutto campo, come al solito. Non è la prima volta, per esempio sul fatto, vi facciamo ascoltare due cose tra quelle meno ascoltate oggi. Berlusconi che dice, in fondo gli italiani vogliono essere come me.
I miei concittadini apprezzano Silvio Berlusconi in un numero così elevato. Ma intanto penso perché la maggior parte degli italiani nel loro intimo vorrebbero essere come me e si riconoscono in me e in come mi comporto. Poi perché sanno che Silvio Berlusconi non ruba e che non utilizza il potere a suo vantaggio personale, come hanno fatto quasi tutti coloro che soprattutto dall'altra parte politica mi hanno preceduto in questa difficile responsabilità.
Dove da analizzare soprattutto la frase nel loro intimo la maggior parte degli italiani vorrebbero essere come me. Inutile che vi pongo la domanda perché tanto chiamate da soli. Un'altra frase perché ha rispolverato, ogni tanto lo fa Berlusconi, la parola cattocomunismo. Sentite.
Repubblica e l'unità, e qualcuno ha lanciato un appello in difesa della libertà di stampa, addirittura una mobilitazione della Federazione Nazionale della Stampa che dice c'è questo pericolo. Che risponde?
Che è una barzelletta appunto di questa minoranza e soprattutto della minoranza comunista e cattocomunista e dei suoi giornali, che sono purtroppo il 90% dei giornali italiani, come lei.
La minoranza cattocomunista. Primo ospite ve lo presento in questo modo.
C'eravamo tanto amati per un anno, forse più.
Attacco violento, vile, al di fuori di ogni elemento di correttezza, contro il diritto dei cristiani di parlare liberamente nella società italiana. E non si dica che Berlusconi non c'entra, perché per il codice civile se un cane ti morde è responsabile il padrone e chi l'ha slegato.
C'eravamo tanto amati per un anno, forse.
L'avete riconosciuto, Rocco Buttiglione. Buonasera, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Allora, lei è ancora convinto, perché io non ne sono mica tanto sicuro, che lì c'è un padrone Berlusconi e un cane che in questo caso, per carità, con tutto il rispetto, ma la metafora è evidente, è Feltri.
Dunque, mi lasci fare una premessa sulla canzone.
Sì.
Io sono orgoglioso di aver fatto parte di due governi Berlusconi,
sì,
che erano molto diversi da quello attuale, perché allora
su questo non c'è dubbio, su questo
c'era la Lega che sparava le sue boutade e c'eravamo noi che le rispondevamo. C'era chi, come Feltri, rappresentava una visione antiparlamentare, c'eravamo noi che difendevamo la Costituzione. Vabbè. Berlusconi raggiungeva un certo equilibrio. Il governo che c'era è diverso, perché tutte le persone che invitavano Berlusconi alla moderazione e riuscivano a portarlo su un cammino moderato sono state fatte fuori, ha cacciato noi, ha cacciato me, ha cacciato Casini, praticamente ha neutralizzato Fini, e adesso è nelle mani dei Feltri e della Lega, da un lato di Feltri e dall'altro della Lega.
Ma lei pensa davvero, no, ma non era un'ironia sul fatto che voi stavate prima con Berlusconi, adesso lo criticate, per carità, era un modo per introdurre l'argomento. Lei è stato ha fatto parte dei governi Berlusconi, fu addirittura nominato da Berlusconi commissario europeo, poi finita.
Questo per come premessa. Invece qual era la sua domanda che mi sono scordato?
No, la domanda è che lei si è perso, perché è rimasto piccato da quella canzone e si è perso la domanda. Allora, la domanda era questa: lei è davvero ancora convinto, io non ne sono mica così sicuro, che Berlusconi sia stato il padrone e come dire, il mandante, Feltri l'esecutore della vicenda Boffo?
Momento, io dico una cosa, a termini di codice civile, se un cane ti morde il padrone è responsabile comunque, non è detto che sia il padrone ad aver alzato il cane. Secondo livello, mentre Berlusconi non può negare la sua responsabilità perché è il suo giornalista di fiducia sul suo giornale di famiglia, una lettura che va più in profondità domanda chi ha alzato il cane senza togliere responsabilità al padrone, che comunque è responsabile, è una bella domanda, perché questa cosa di Feltri è un siluro contro tutti i moderati di Forza Italia, in modo particolare contro Letta. Il povero Letta ha lavorato per ricucire.
Ha incontrato anche il Papa?
No, aspetta un momento, c'era quasi arrivato la festa della perdonanza, si faceva la festa della perdonanza all'Aquila, no? Era l'occasione perché andasse Berlusconi, proprio non si batteva il petto, non dicevo sbagliato, però insomma andava alla festa della perdonanza, il cardinale lo accoglieva e la Chiesa, che è dura col peccato ma sempre misericordiosa col peccatore, chiudeva la vicenda. Lo stesso giorno gli arriva una bomba così.
E come fa a essere il mandante Berlusconi allora?
E allora, no, allora forse questo non ho mai detto che è il mandante, è il padrone, e quindi è responsabile. Anche se non è lui che ha iniziato il cane.
No, perché io ho l'impressione che in realtà questa vicenda abbia creato non pochi problemi a Berlusconi.
Certo, e sto venendo a questo. La vicenda si può leggere anche come un inizio della decomposizione di Forza Italia. C'è dentro Forza Italia un'ala, un'ala diciannovista, cioè quel clima non proprio fascista, prefascista,
addirittura,
di anticlericalismo esasperato, fatto di...
Ma dove la vede quest'ala anticlericale dentro Forza Italia? Io non la vedo.
E Feltri? E questa vicenda qui?
Ma Feltri mica fa parte di Forza Italia.
Perché pensa che l'abbiano montata?
Ma lo sa quello che penso io, Buttiglione? Io penso che, molto semplicemente, poi ci sono delle altre vicende di cui parleremo fra poco dopo il traffico, però io penso semplicemente che Feltri aveva un colpo da sparare dal punto di vista giornalistico una volta arrivato a dirigere il giornale per la seconda volta, e l'ha sparato, senza che Berlusconi ne sapesse nulla.
Eravamo tanto amati per un anno, forse più.
L'attacco violento, vile, al di fuori di ogni elemento di correttezza, contro il diritto dei cristiani di parlare liberamente nella società italiana, e non si dica che Berlusconi non c'entra, perché per il codice civile se un cane ti morde è responsabile il padrone e chi l'ha slegato.
C'eravamo tanto amati.
Allora, siamo con Rocco Buttiglione per parlare della conclusione della vicenda Boffo e altro ancora. Buttiglione, lei non pensa davvero che la verità sia molto più semplice? Poi si sono innescate, secondo alcuni, anche delle lotte interne alla Chiesa, cioè il colpo giornalistico?
No. Guardi, non neghiamo l'evidenza, le lotte sono interne al Popolo della Libertà, questo è un sicuro contro Letta. Il povero Letta si dà da fare per arrivare a rappezzare la situazione, gli fanno esplodere una bomba il giorno in cui dovrebbe esserci una qualche riconciliazione. Questo perché? Perché c'è nel Popolo della Libertà un'ala, ripeto, violentemente anticlericale e laicista, la quale, magari guardando al posto Berlusconi, si vuole compattare. E vuole escludere i moderati, quelli che pensano alla centralità del Parlamento.
Ora, francamente, Buttiglione, l'ala laicista dentro, il Forza Italia, il PDL, io francamente non la vedo, forse è rappresentata da Gianfranco Fini, o no?
No, è diverso, perché Gianfranco Fini è laicista, sì, ma ha una certa idea delle istituzioni, della centralità del Parlamento, che a questi gruppi, diciamo così, che vivono in una cultura diciannovista prefascista.
Ma chi è il capo di questi gruppi? Chi è il rappresentante ufficiale di quelli che lei chiama questi gruppi anticlericali all'interno?
Quello che è venuto fuori e si è opposto è Feltri con questa iniziativa.
Però Feltri,
ora, non mi dica che Feltri non fa parte del Popolo delle Libertà.
Ma no, certo che non fa parte del Popolo delle Libertà, Feltri. Sì. Feltri fa parte del club di quelli che si fanno gli affari propri, che è molto folto come club.
Sì, club che
ed è del tutto legittimo.
Gli affari propri e che sistematicamente sono dentro la struttura del Popolo delle Libertà. Per il Popolo delle Libertà il giornale conta molto più che non quattro organizzazioni regionali di partito messi assieme, anzi che dico, più di tutte le organizzazioni regionali di partito.
Questo può essere vero. Senta Buttiglione, una cosa, ma l'altro giorno c'è stato un incontro tra Letta e il Papa, è durato un minuto, ma in un minuto Letta e il Papa che si sono detti secondo lei? Che si può dire in un minuto al Papa? Lei l'ha mai incontrato il Papa per più di un minuto? Sì. Questo Papa o altri Papi?
Miei. Sono affari miei. Beh, certamente l'ho incontrato.
No, in privato dico, in privato.
Anche per più di un minuto.
In un minuto che si dice al Papa? Io starei zitto, non saprei cosa dire.
In un minuto si può dire, guardi, mi dispiace quello che è successo, cercheremo di superarlo. E il Papa può dire, comportatevi bene, che cosa si può dire in un minuto.
No, ma è curioso perché
i giornali hanno fatto una grande...
Si è parlato di riconciliazione tra il governo Berlusconi e la Santa Sede, è possibile secondo lei in un minuto riconciliare tutto,
no,
semmai c'è stato uno strappo?
No, attento, tra la Santa Sede e Berlusconi non ci sono problemi, la Santa Sede tratta coi governi,
sì,
chiunque sia al governo, sì, e quindi lì è giusto quello che dice Letta, non ci sono problemi.
D'accordo.
I problemi ci sono tra il governo e il Popolo Cristiano che c'è in Italia. È lì che invece
e anche con la Conferenza Episcopale Italiana forse
non facile da rimediare, perché questo Popolo Cristiano a suo tempo ha dato maggioritariamente fiducia a Prodi e si è bruciato le dita, poi ha dato maggioritariamente fiducia a Berlusconi e adesso si è bruciato le dita di nuovo.
Senta, ma insomma io ripeto, insisto, io sono impressionato da questa cosa qua. Io in un minuto starei zitto, starei silenzioso. A me il Papa mette una soggezione incredibile, lei pure Buttiglione, la figura del Papa.
Sono totalmente d'accordo, e infatti mi pare,
cioè secondo me Letta ha ascoltato e basta.
La cosa è stata molto enfatizzata dai giornali, certamente il Papa avrà espresso in qualche modo a Letta la sua comprensione, perché la colpa non è sicuramente di Letta.
Io sono d'accordo su una cosa con Buttiglione, nella sua difesa appassionata che ha fatto di Tiro Boffo. Lo sa perché, Buttiglione? Perché io penso che
sono su di una cosa, pensavo fosse d'accordo su tutto.
No, è d'accordo su tutto, su alcune cose sì, altre no, come dire, osservo, giudico, eccetera. No, sono d'accordo sulla questione di Boffo, su quello che lei ha detto in questi giorni. Lo sa perché? Perché è veramente una questione di garantismo, cioè si è accusato Boffo di delle stesse cose che Berlusconi rimprovera a Repubblica, cioè bisogna che tu dimostri di non essere omosessuale, bisogna che ci fai vedere il dossier perché altrimenti sei colpevole. Questo lo trovo veramente una cosa di una violenza incredibile.
Ma io le aggiungo, e anche se fosse, io non sono libero di essere un peccatore, il fatto che io sono un peccatore mi impedisce di dire che però la cosa giusta non è quella che faccio io, ma un'altra, che una cosa diversa.
Feltri dice di non aver accusato,
la convinzione che Boffo non sia affatto un omosessuale. Io sono un amico di un grande omosessuale, di Gianni Testori, che è stato uno dei grandi della cultura italiana, e che diceva sempre, Rocco, io sono un peccatore, ma tu pure. Forse peggiore.
Senta, ma secondo lei dunque un omosessuale potrebbe guidare il giornale della Conferenza Episcopale Italiana? Un omosessuale dichiarato, non ci sarebbe nessun problema?
Forse qualche problema ci sarebbe, dovrebbe rispondere,
diciamo la verità.
Ma io le dico che un omosessuale può essere un cristiano, un omosessuale che è consapevole di essere un peccatore e sa che anche gli altri sono peccatori, non su quello ma su altre cose. Pensate alla fame che c'è nel mondo. Quanti di noi danno veramente a sufficienza del proprio benessere per i poveri del mondo da poter dire io sono in regola? La siamo sempre.
Dunque lei
non è moralista come...
No, ma su questo le do ragione, ma però lei mi dà ragione anche sul fatto che una, per carità, stiamo parlando sempre in astratto, no? Un omosessuale dichiarato alla guida del giornale della CEI magari pure con qualche problema.
Probabilmente inopportuno, ma comunque è un problema della CEI. Ma non sarebbe questo un motivo per metterlo in croce? Detto questo...
Tanto più, Buttiglione, aggiungo una cosa.
Scusi, sì. Uno dicono che è omosessuale e lui non lo è, e basandosi su questo l'accusano di incoerenza, questa è una calunnia. Come nel caso di Boffo.
No, ma assolutamente sì. Un'ultimissima cosa, tra l'altro. Si è accusato Boffo di essere il capo della campagna contro Berlusconi. Ma non è vero.
Non è vero.
Assolutamente non è vero.
Non è vero. La campagna non è contro quelli che hanno montato il caso D'Addario. Perché il caso D'Addario l'ha montato per primo il Corriere. Neanche la Repubblica. La Repubblica poi c'ha...
Sì, ma comunque in ogni caso certamente Avvenire non è il giornale di punta di questa crociata anti-Berlusconi.
Una volta che è emerso e che ne parlano tutti.
E anche in maniera piuttosto soft, direi.
Può non commentare. Cosa ha detto? Non ha detto Berlusconi si deve dimettere. Ha detto non dà un buon esempio ai giovani. Questa cosa qui è una cosa sbagliata. Chi doveva dire che è una cosa giusta? Lei si aspetta che il giornale della Conferenza Episcopale Italiana dice che andare a donne è giusto.
Diciamo che ha fatto il minimo sindacale.
Berlusconi non l'ha smentito, ha smentito di aver pagato.
Dunque, lei mi dà ragione. Insomma, Berlusconi questa storia ha dato più fastidi che altro. Questo non c'è dubbio, Buttiglione. Mi confermi questa cosa?
Quale?
Questa vicenda di Boffo ha creato più problemi a Berlusconi che altro.
Penso che gli abbia creato molti problemi.
Ah, ecco. Li ha risolti con questo minuto, con questo minutino tra Letta?
No, non credo che vengano risolti con un minuto.
Col Papa?
Anche perché non sono problemi col Papa, sono problemi col popolo cristiano che vede e giudica. E giudica non tanto il fatto che Berlusconi vada donne, perché appunto peccatori in qualche, ce ne sono tanti.
E che giudica?
Giudica il fatto che il giornale di Berlusconi voglia impedire ai vescovi di dire che andare a donne è sbagliato. Perché c'è libertà, se il peccatore può peccare, ma se il parroco può dire che il peccato è
però
peccato.
Su questo non siamo d'accordo, Buttiglione, perché secondo me Feltri ha semplicemente sparato, aveva questo colpo nei primi giorni della direzione del giornale e ha colpito il primo che arrivava lì, il primo a disposizione.
Ne pare un bel
no,
sistema.
Quello no, a me non pare un bel sistema, però non c'è grande dietrologia da fare, secondo me.
Io invece le faccio un'altra dietrologia. Il giornale non ha attaccato la Repubblica, ha attaccato noi, i cattolici. E perché ci ha attaccati? Perché c'è un sentimento anticattolico in una parte del popolo delle libertà, una parte minoritaria ma importante, e anche per un altro motivo, perché il messaggio è non si può essere neutrali o con noi o contro di noi.
Questa è dietrologia.
Quelli che vogliono mantenere il diritto di dire che non sono d'accordo con Repubblica e neanche col giornale, e che tutti e due stanno involgarendo in un modo drammatico il costume giornalistico in Italia e rendono un cattivo servizio, un pessimo servizio alla democrazia, questi sono i primi che devono essere colpiti, infatti è avvenuto così.
Va bene, Buttiglione, grazie, buona serata.
Grazie.
Abbiamo subito il TG3.
Berlusconi, libertà di stampa a rischio, è una barzelletta catto comunista, l'opposizione ormai è un delirio, tensione nel PDL sul ruolo di Fini. 5 operai della Alcatel di Battipaglia da ore occupano la fabbrica per difendere il posto di lavoro, CGIL affrontare le crisi prima che esplodano. Tragedia in alta montagna, precipita un elicottero sul Monte Bianco, 2 morti, sul Monte Rosa cade un aereo da turismo. Gli incendi di fine estate, paura in Campania, Liguria e Toscana, la maggior parte dei roghi di origine dolosa, a Ischia, minacciate le case. Il presidente iraniano Ahmadinejad si è detto pronto a un pubblico dibattito con Obama, ma non sul nucleare. È in carcere la giornalista sudanese arrestata perché indossava i pantaloni e la polizia carica centinaia di donne davanti al tribunale. Dopo l'incidente mortale al centro di Roma si parla di autovelox nelle città, indagato per omicidio colposo il ragazzo che era alla guida. Il presidente venezuelano Chavez, tra le star del cinema a Venezia, sfila sul tappeto rosso come protagonista del film di Oliver Stone sul Sud America.
Ancora non riesco a crederci, applausi e altro, bandiere rosse, mi dicono, al vento, accolto con tutti gli onori alla festa del cinema di Venezia, Hugo Chavez. Sentiamo Sky.
Berlusconi, la libertà di stampa a rischio, una barzelletta da cattocomunisti.
La replica di Franceschini, gli attacchi del premier ricordano da vicino il fascismo.
Crisi, cauto ottimismo di Trichet, il peggio è passato, ma occorre prudenza.
Un elicottero si schianta sul Monte Bianco, 2 morti e 2 feriti gravissimi.
Incendi, le fiamme bruciano Liguria e Campania, ma i roghi sono in calo nel 2008.
Roma, il pirata della strada indagato per omicidio colposo e guida in stato d'ebbrezza.
L'apertura di Ahmadinejad, pronto a incontrare Obama, ma chiude sul nucleare.
Sudan, niente frustate per la giornalista coi pantaloni, ma alla multa preferisce il carcere.
Venezia, accoglienza trionfale per Chavez, con Oliver Stone grida, viva l'Italia.
Ferrari, presentazione di Fisichella, non ci credevo, è il sogno di una vita.
Y no este caballero que tienen ustedes de presidente que camina como, ¿cómo se llama? El vaquero este. John Wayne, yes, sir. Ese John Wayne. Ese caballero no tiene la más mínima idea de lo que es la política. Él llegó ahí por ser hijo de papá. Lo fueron llevando. Fue un alcohólico. Ustedes tienen de presidente un alcohólico. Es la verdad. Me duele decirlo, pero es la verdad. Es un alcohólico y un hombre enfermo.
Un hombre enfermo, alcolico. Ricordate la famosa tirata di Chavez, accolto con applausi da Gianni Minà in prima fila e dal segretario di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero. Dicevo, la tirata di Chavez contro l'ex presidente americano Bush, figlio di papà. Avete capito benissimo dallo spagnolo comprensibile di Chavez. Alcolico, cioè ubriacone, eccetera, eccetera. 800 24 00 24, nuova rubrica, le cronache da Radio Londra, cioè la resistenza, le cronache dalla resistenza anti-berlusconiana, resistenza al nuovo regime fascista.
Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda, l'aquila vola, parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
E vabbè, oggi tra questi messaggi lanciati al popolo italiano dalla resistenza anti-berlusconiana che non è a Londra ma ancora per il momento in Italia, naturalmente c'è Antonio Di Pietro. È roba di oggi, roba attualissima. Sentiamo.
Si tratta di resistenza democratica nei confronti di un dittatore di ritorno che, come una volta si usava l'olio di ricino, oggi utilizza i dossier, le veline, le indagini illegali sui propri oppositori politici per poterli defenestrare, denigrare, isolare e quindi instaurare il regime.
E andiamo con Franceschini, non poteva mancare.
Lui pensa che sia un'offesa, perché non sa o finge di non sapere che i comunisti italiani si sono battuti per, insieme a persone di altre culture politiche, tra cui la mia, per riconquistare la libertà nel nostro paese, per sconfiggere il fascismo che lui invece ricorda così da vicino con questi attacchi alla libertà di stampa.
E oggi, forse era ieri, c'è anche Veltroni, Walter Veltroni, che parla della vicenda Boffo e anche lui ha paura di questo clima che si è creato, questa cappa che si è creata in Italia.
È stato un atto di barbarie, come dice D'Alema, è stato, come dice Berlusconi, un'esagerazione dei giornali, che noi non abbiamo capito niente. Com'è?
Guardi, è chiaro che il governo ha fastidio per chiunque non la pensi come lui. E questa è una cosa che in una democrazia non va bene. Non si può essere in guerra contemporaneamente con tutti i giornali italiani, tutti i giornali stranieri, con l'Unione Europea, con la Chiesa, con l'opposizione. Non si può essere, perché è come la barzelletta di quello che imbocca l'autostrada contromano e senta la radio. C'è uno che ha preso l'autostrada contromano e commenta, uno saranno milioni. Alla fine bisogna rendersi conto del fatto che se si è in guerra con tutti vuol dire che evidentemente c'è qualcosa che non va, e in Italia c'è molto che non va in questo momento.
Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda, l'aquila vola, parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Bene, si respira un clima oppressivo, troppo berlusconiano. tanto che Michael Moore, un fedelissimo di Berlusconi, trionfa, osannato dalla critica al Festival di Venezia, rilascia pure dichiarazioni di fuoco al quotidiano La Repubblica su Berlusconi, firma l'appello sulla libertà di informazioni e dice: quando vi liberate di Berlusconi? Si respira un clima oppressivo berlusconiano, anche perché insomma c'è Chavez, sentite.
Alla 66esima mostra del cinema di Venezia sta per sbarcare Hugo Chavez.
Yankee de mierda!
Un momento, ma chi è Hugo Chavez?
Chavez es el pueblo!
Non è un divo hollywoodiano, non è nemmeno l'attore protagonista di una tragicomica soap opera sudamericana.
Una cita o il cimpanzé.
Hugo Chavez è il presidente socialista della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Il regista Oliver Stone a lui, il Fidel Castro di Caracas, ha dedicato un film documentario che verrà presentato al Festival veneziano, Sud del Confine.
Who is Hugo Chavez?
Breve biografia non autorizzata del presidente Chavez. Per lui l'iraniano Ahmadinejad è un fratello.
Hermano!
Viva Chavez!
Pacifista dell'ultima ora, compra migliaia di carri armati dai russi, ma definisce diseducativi i soldatini con cui giocano i bambini.
Sta confundido!
Politico, ma anche conduttore televisivo del programma Allo Presidente.
Allo Presidente.
Tanto irruento da far perdere le staffe al normalmente mummificato re spagnolo Juan Carlos.
Perché non te calla?
Grande amico della famiglia Castro, dal malato Fidel alla controfigura Raul. Protagonista di una rivoluzionaria storia d'amore con Naomi Campbell. Soprattutto nemico giurato di Superman e dell'Uomo Ragno, a cui ha dichiarato guerra bandendo i supereroi non latinoamericani dal territorio nazionale.
La battaglia contro Superman.
Stasera Hugo Chavez vivrà il suo momento di gloria veneziana sul red carpet e mai tappeto fu più rosso.
Yankee de mierda!
Yankee di merda, detta la Hugo Chavez. 800 24 00 24. Chiudiamo questa parte con le frasi del giorno di Berlusconi, che parla a tutto campo questa mattina a Mattino 5, il contenitore di Canale 5, nella sua nuova versione. Sentiamo Berlusconi.
I miei concittadini apprezzano Silvio Berlusconi in un numero così elevato. Ma intanto penso perché la maggior parte degli italiani nel loro intimo vorrebbero essere come me e si riconoscono in me e in come mi comporto. Poi perché sanno che Silvio Berlusconi non ruba e che non utilizza il potere a suo vantaggio personale, come hanno fatto quasi tutti coloro che soprattutto dall'altra parte politica mi hanno preceduto in questa difficile responsabilità.
Gli italiani vorrebbero essere come me. Vabbè, commentate voi e poi rispolvere la categoria dei cattocomunisti. Sentite ancora.
Repubblica e l'unità, e qualcuno ha lanciato un appello in difesa della libertà di stampa, addirittura una mobilitazione della Federazione Nazionale della Stampa che dice c'è questo pericolo. Che risponde?
Che è una barzelletta, appunto, di questa minoranza e soprattutto della minoranza comunista e cattocomunista e dei suoi giornali, che sono purtroppo il 90% dei giornali italiani, come lei sa bene. Loro intendono la libertà di stampa come libertà di mistificazione, libertà di insulto, libertà di diffamazione, libertà di calunnia, e quindi io ho dovuto rivolgermi alla magistratura per affermare un principio importante, che la libertà di stampa non è tutto questo. Ecco, e comunque se oggi in Italia c'è qualcosa in pericolo, questo casomai è il sacrosanto, direi, diritto alla riservatezza di ogni cittadino, riservatezza che è violata sistematicamente dalla stampa di sinistra.
Va bene, questo è il Berlusconi di oggi. Andiamo agli ascoltatori. Anticipazione degli interventi successivi con Marco, provincia di Bergamo. Buonasera.
Sì, buonasera, dottor Cruciani, e bentornato.
Grazie, dica.
Niente, io volevo un attimino esprimere il mio parere per la vicenda di Bofo e Avvenire, insomma. E secondo me lei ha detto quello che in sostanza da giorni aspetto che qualcuno dica, cioè che è un colpo giornalistico di Feltri, né più né meno. Lui è un grande direttore, è andato in una nuova testata dove c'era già stato con ottimi risultati, è tornato, ha voluto fare diciamo il colpo per vendere più copie, e immagino che se uno va a vedere poi le copie vendute negli ultimi giorni al giornale potrà anche verificare questo. E non vedo altro, non riesco a vedere diciamo, come tutto ha detto prima Buttiglione, che tra l'altro è stato intelligentissimo a mettere Letta contro Berlusconi da grande volpone politico, però non vedo altro. Cioè,
sì, poi naturalmente un'operazione giornalistica la si può giudicare, io per esempio in questo caso la giudico in maniera negativa, perché è la stessa operazione che Repubblica sta facendo con Berlusconi e che Feltri rimprovera Repubblica, ma insomma ci sono molte contraddizioni per quello che riguarda il giornale, secondo me. Però rimango sul punto, aveva una pallottola all'inizio della sua nuova avventura al giornale e l'ha sparata, e c'è rimasto di mezzo Dino Boffo.
Noi stiamo assistendo ad un inquietante degrado del dibattito pubblico. Intorno al Presidente del Consiglio, che in questo momento vive l'apice del suo potere e l'inizio del suo declino, nello stesso tempo si consuma intorno a lui una vicenda torbida, qualcosa francamente di non degno di un grande paese civile, una storia di cortigiane, di cattivi consiglieri, di giornalisti che diventano sicari, di bugie, di vendette, di minacce, di tradimenti, una sorta di romanzo di appendice sugli ultimi giorni dell'impero romano d'Oriente, diciamo.
I sicari, i giornalisti sicari di D'Alema, qualche considerazione su questa uscita molto, molto riportata oggi sui giornali di Massimo D'Alema, ieri durante la presentazione della candidatura di Bersani a segretario del Partito Democratico, perché appunto il Partito Democratico sta celebrando, celebrerà fra poco le sue assise, il suo congresso con l'elezione del segretario, le primarie e tutto, insomma si dovrebbe parlare di programmi, dell'alternativa, invece l'unico argomento è l'ossessione, Berlusconi, Beltroni per esempio.
Il libro è il racconto di un'Italia che si trasforma dal 43 in poi. Io nel 2025 pavento delle cose che stanno succedendo, cioè questo senso di sfarinamento del paese, questa messa in discussione di ogni regola del gioco, questa volgarità della nostra vita quotidiana, questa assoluta dimensione un po' d'acqua minerale, no? Bollicine, tutto questo io penso che se fosse raccontabile in un romanzo trasmetterebbe questa idea, cioè l'idea di una decomposizione, che è per me la cosa più pericolosa ed è quello che sta succedendo nel nostro paese.
E naturalmente Berlusconi è il primo responsabile, uno dei responsabili di questa decomposizione di questo paese bollicine. Pochi giorni fa Veltroni se la prendeva anche con Corona. 800 24 00 24. Leggo poi su Repubblica che il già citato Michael Moore, uno dei grandi protagonisti in questi giorni del Festival di Venezia, dice agli italiani, quasi in un appello, cercate di risolvere il problema Berlusconi e fatelo in fretta perché non ci state facendo una bella figura come italiani. Beh, insomma, bisogna tenere conto di questi avvertimenti. Quello che non capisco, dice sempre a Repubblica, a Silvia Bizio, quello che non capisco è chi sono quelli che votano per lui e per il suo partito. Non lo capisce Michael Moore, forse non conosce l'Italia. Perché non li incontro mai queste persone quando vengo qui in Italia? Perché votano per lui? Si dice stupito. È un imbarazzo per l'Italia e so di cosa parlo, perché anche noi abbiamo fatto cose in America di cui essere imbarazzati. Ma è proprio vero che, come mi sento dire, la sinistra non offre alternative? Beh, insomma, da questo punto di vista non ha tutti i torti. 800 24 00 24, provincia di Vicenza. Giuseppe, buonasera.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Dica.
Io vorrei tornare sul caso Boffo, ma con una premessa: non pur essendo cattolico non sono un lettore di Avvenire e non ho
Chavez
capito...
un attimo solo, Chavez, sentiamo.
Meravigliosa. E il comandante dei Carabinieri mi ha fatto fare un giro, ho visto la cattedrale, il palazzo napoleonico, che città meravigliosa, e voi l'avete conservata benissimo, così come era 500 anni fa, una meraviglia.
Hace mil años, una maravilla. Estoy muy honrado de estar aquí.
Sono molto onorato di essere qui al festival. Certo, non sono venuto come presidente, ma come un appassionato di cinema. Mi piace tanto il cinema, così come l'arte e la cultura.
Va bene, no, alcune parole di Chavez appena raccolte da Sky. Allora, Giuseppe, che mi stava dicendo? Mi
scuso. Che pur essendo cattolico non sono un lettore di Avvenire e non ho seguito la vicenda Boffo proprio perché la sentivo troppo condita di violenza, che non riuscivo a seguire. Quello che però vorrei segnalare, anzi denunciare, è che non ci sono stati dei grandi esempi di buon giornalismo, e mi riferisco in particolare a un articolo di Panorama, non ricordo l'autore di questo articolo, dove in un articolo che avrebbe dovuto parlare di Boffo si tira fuori la comunità ecumenica di Tese in Francia, chiaramente con un'ignoranza, cioè confondendo il termine cattolico e cristiani, parlando di una Woodstock cristiana, parlando di un pub aperto fino alle 2 di notte dove si beve, si balla. Ora, per me Tese è stata un'esperienza importante, per me e per milioni di altri giovani in Europa, e vedere trattare questi argomenti, tra l'altro facendo riferimento a una fonte anonima che lavora in una importante diocesi curia in Italia, mi sembra veramente un pessimo giornalismo.
Guardi, non so di cosa sta parlando lei però, Giuseppe, perché non ho letto quell'articolo. Insomma, secondo lei si è data prova di pessimo giornalismo da parte di chi? Da parte del giornale, nel complesso, oppure di qualche articolo?
Io sto parlando di questo caso specifico. Di
ho capito, Giuseppe, però...
Nel caso Boffo tira fuori una realtà che è importantissima per molti giovani.
D'accordo.
Forse lei non la conosce, però sicuramente...
No, la conosco, ma non ho letto l'articolo, per cui non ricordo questo episodio, mi pare irrilevante nella ricostruzione generale della vicenda Boffo.
Non voglio fare dietrologia, però se uno dice se questa è la professionalità con quale è stato trattato il caso Boffo, c'è da avere qualche dubbio. E ripeto, non l'ho seguito il caso Boffo, mi sono sentito personalmente profondamente offeso da come è stata trattata la comunità di Tese, ed è per questo che mi sembra giusto denunciarlo, perché non è così. Tra l'altro su Facebook si parla moltissimo di questa cosa, perché è stato rilanciato l'articolo. Io ho provato anche a contattare il giornalista, del quale mi dispiace non ricordo il nome, e mi ha risposto, perché quantomeno devo dire che mi ha risposto, ma dandomi dell'integralista.
Va bene, la ringrazio. Massimo da Ferrara, buonasera.
Salve, buonasera e bentornato, ci è mancato tantissimo.
Grazie, dica pure.
Allora, io la considerazione che vorrei fare è la seguente. Mi sento di non far parte di questa società di cui il potere dipinge i cattocomunisti, i fascisti, eccetera. Io sono un cittadino e ritengo che come me ce ne sono la maggior parte, dove obiettivamente siamo lontani da questi luoghi comuni. Anche l'intervento che ha fatto in apertura a Buttiglione, che ha paventato questo clima prefascista, l'intervento di D'Alema, ma è lo stesso Berlusconi. La gente è stanca, noi siamo stanchi, perché obiettivamente vorremmo sentire destra e sinistra, chi governa e chi va all'opposizione, parlare di problemi reali, i problemi di tutti i giorni, i problemi che affrontiamo
oggi. Berlusconi
noi
ha rispolverato la categoria dei cattocomunisti.
Esattamente, cioè cattocomunisti. Io ho 41 anni, voglio dire, non sono né di primo pelo né di ultimo pelo, ma ritengo obiettivamente di non essere né cattocomunista né fascista né niente. Ho le mie idee politiche.
No, certo,
ho sicuramente un'idea su cui fondo i miei pensieri, però poi ogni giorno mi misuro con quella che è la realtà, e la realtà è fatta di cose ben diverse. Oggi io sento, e questo lo grido con forza e uso il suo microfono per dire che obiettivamente noi vorremmo sentire più parlare di politica e meno di fatterelli, meno di gossip. Poi
sa oggi qual è il dibattito politico che più va in voga in queste ultime ore, soprattutto? È ancora una volta la uscita di Feltri su Fini. L'attacco molto forte.
Leggendo. Se ho letto la stampa, ho letto anche
Se ci rendiamo conto. Cioè, la politica discute intorno alla posizione di un giornale. Cioè la posizione di un giornale, in particolare di un direttore, che attacca Fini dicendo non sei più di destra, mi hai attaccato ingiustamente, ricorda la vicenda degli omosessuali, dei maestri omosessuali citata da Fini qualche anno fa. Intorno a questo si basa il dibattito politico in Italia. Per carità, la posizione di Fini, i suoi rapporti con Berlusconi all'interno del PDL sono cose importanti per gli equilibri politici dell'Italia,
certo.
Però...
mi permetto di ricordare che più o meno una considerazione simile l'ha fatta Buttiglione quando scriveva Feltri nel Partito delle Libertà, quindi un elemento politico, ma non lo è affatto. Cioè, qui stiamo veramente rischiando di fare critiche e di buttare con l'acqua il bimbo. L'acqua sporca e il bimbo sono due cose completamente diverse. Qui ci sta da parte del potere perché poi sulla vicenda, io ripeto, c'ho le mie idee, sulla vicenda escort Berlusconi, io ritengo che obiettivamente non è la vicenda di per sé, il fatto che lui voglia andare con delle escort, l'oggetto del contendere, ma è la coerenza politica sul fatto che, notizia proprio di ieri se non sbaglio, stanno arrivando prime raccomandate a casa di cittadini che si sono visti recapitare una raccomandata dove gli veniva contestato il reato di adescamento di prostitute. Quindi, siccome questo movimento, questo governo sta cavalcando determinati moralismi, E voglio dire, questo secondo me da cittadino.
Ma questo è un argomento di cui abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato a lungo. La ringrazio, andiamo ad altri ascoltatori. Francesca da Varese, buonasera, vi ricordo che la Zanzara durerà in questa stagione, in questa nuova, questo nuovo palinsesto da adesso in poi fino alle 21, dunque non più alle 20:45, ma fino alle 21. Per i vostri interventi, per dare più spazio ai vostri interventi e naturalmente anche alle nostre invenzioni. Francesca da Varese, buonasera.
Sì, buonasera.
O alle nostre stupidaggini.
Volevo dire che è inutile ridacchiare su Chavez dopo che abbiamo accolto...
Francesca, mi scusi, la sento due volte, in onda e poi dietro di lei dalla radio. Se lei spegne o abbassa, mi pare ormai una regola fondamentale che Italia, bisogna...
Gheddafi, in omaggio naturalmente a quella che lei chiama sempre Realpolitik.
Francesca, guardi che sono stato uno dei primi a criticare Berlusconi nella vicenda Gheddafi, dunque certo questo rimprovero non può farlo a mezzo.
Vestito come Moira Orfei, ma fosse solo quello, vabbè, è un pagliaccio e lo ha visto.
Ma mi sta ascoltando o no?
No, la sto ascoltando, però non dobbiamo dimenticare anche la Lega, che solo per il discorso della fumata verde, perché ovviamente...
Poi Chavez è venuto ospite del Festival di Venezia, mica di Berlusconi.
Si ricordi che ha fatto dichiarazioni contro Israele al pari di quelle che ha fatto qualche mese fa Ahmadinejad, no? Il primo terrorista al mondo, forse. Due, ha parlato recentemente di addirittura smembrare la Svizzera assegnando i cantoni a seconda delle lingue qui e là in Germania e in Italia. Cioè, stiamo scherzando, voglio dire. Non credo che ci sia niente da ridere su Chavez. Un personaggio fatto così, punto e stop. Per quanto riguarda poi il discorso di Berlusconi, pronto?
La sento.
Ecco, il discorso di Berlusconi quando dice, adesso lei l'ha passato le dichiarazioni di oggi, quando dice gli italiani, il 70% degli italiani, ma chi lo dice? Lo dice lui, perché sono sempre dichiarazioni gettate al vento, chi lo dice? Se alle europee l'hanno votato il 35%, questo 70% di che cosa? Lo dovrebbe dire, no? Di che cosa?
Va bene, facciamo riascoltare questa frase di Berlusconi che dice: in fondo gli italiani vogliono essere come me. Sentiamo.
I miei concittadini apprezzano Silvio Berlusconi in un numero così elevato. Ma intanto penso perché la maggior parte degli italiani nel loro intimo vorrebbero essere come me e si riconoscono in me e in come mi comporto. Poi perché sanno che Silvio Berlusconi non ruba e che non utilizza il potere a suo vantaggio personale, come hanno fatto quasi tutti coloro che, soprattutto dall'altra parte politica, mi hanno preceduto in questa difficile responsabilità.
Ma insomma è inutile fare anche l'esegesi delle parole di Berlusconi, perché Berlusconi va a ruota libera, spesso dice delle cose forse senza nemmeno rendersene conto. Gli italiani, poi c'è anche un po' di vero in quello che dice, nella frase gli italiani vogliono essere come me, magari è così, insomma. Non tutti gli italiani, la maggior parte, forse quelli che lo votano, non lo so, insomma. Mi sembrano argomenti non particolarmente importanti. Vittorio Sgarbi, eccoci qui, buonasera, ben ritrovato, dove si trova Sgarbi?
Sono verso la Puglia perché questa sera a Trani devo fare un intervento sulla cultura ebraica in rapporto con la cultura italiana. Pensavo di andare a Salemi e poi domani andare a Venezia perché il 9 proiettano il film Deserto Rosa di mia sorella, e invece devo fare questa deviazione. Sono a Candela e ho appena visto una quantità invereconda e oscena di pale eoliche ferme, che sono la mafia che agisce, ruba il territorio, distrugge il paesaggio, inventa l'energia pulita e poi non una di queste pale produce quello che promette. Quindi facessero almeno delle verifiche.
Ma non le hanno bloccate in Puglia? Non le hanno bloccate?
Dappertutto, è stato l'Accadia l'altro giorno, ce n'erano 3.000 intorno all'Accadia. Adesso sono a Candela, insomma, è una cosa...
Ma io che sono a favore...
Ho rimproverato il napoletano ieri, fortunatamente era abbastanza cordiale anche al concerto di Muti, ma l'ho rimproverato perché con richiamo alla Costituzione che ha fatto per Eluana poteva benissimo farne ancora un altro sull'articolo 9, la difesa del paesaggio italiano. Non è possibile vederlo violentato in questo modo, con delle macchine immonde, solo perché la comunità europea dà dei soldi che questi delinquenti rubano. Adesso poi lo fanno con l'Albania, spendono altri...
Beh, Sgarbi, alcuni sono delinquenti, non è che tutti sono... Non è che tutto il business delle pale eoliche sia tutta delinquenza. caso.
Sono tutti delinquenti perché non c'è un solo parco eolico che produca quello che promette. Quindi se andassero a verificare si renderebbero conto che non sono delinquenti. Nessuno investe nelle pale eoliche se non ha un soccorso assolutamente remunerativo dell'Europa. Cioè non è che è un investimento che produce.
Remunerativo, dice.
Produttivo. Tu hai ogni pala ti danno 1,5 milioni di euro, tu investi 100.000 euro e ne prendi 1,4 milioni. Da una cosa veramente schifosa su cui non se ne può più, insomma. No.
Senta Sgarbi, ma insomma lei, io voglio sapere una cosa, ogni volta che la chiamiamo e ci fa molto piacere naturalmente, lei risponde, la troviamo o sta prendendo un aereo in macchina, lei durante la settimana quante volte si sposta? Una curiosità.
No, mi muovo continuamente, non sto mai fermo come...
Ma questa qua è una cosa di caratteriale, anche caratteriale, no? No,
no, è che essendo Sgarbi sono chiamato in molti luoghi e non... tendo a rispondere con una certa disponibilità, naturalmente mi irrito quando sovrappongono le date, non mi dicono questa per esempio di oggi non mi era stata ricordata e quindi avevo fatto un piano diverso, ma nell'arco di poche ore vado in molti luoghi, insomma.
Ma l'aereo non soffre di mal d'aereo, no? L'aereo lo prende tranquillamente.
No, adesso in macchina, l'aereo non soffro di nulla, non soffro di nulla e non ho paura di niente.
Meno male.
Credo che ho violato due embarghi contro gli americani andando con un piccolo aereo in Libia nel 98 e nel 2000 in Iraq per protestare contro queste forme di persecuzione del popolo, fingendo o volendo attaccare quelli che non ne traggono danno, che sono i governanti. Ma il fatto che uno non si potesse muovere in aereo dalla Libia o andare in Libia in aereo era una cosa invereconda, quindi ne ho fatte talmente tante che certo non posso preoccuparmi di fare un giro in macchina.
No, beh, certo. Senta,
tanto che adesso farò contro di voi, non contro di voi, ma in un altro orario, verso mezzanotte a Radio 1 una...
Chi c'è? Costanzo? Chi c'è? Costanzo? No, una rubrica, che fa?
No, una rubrica mia di 3 minuti che rappresenta ogni giorno quello che ho fatto nella giornata in luoghi diversi.
Fantastico.
Quindi un percorso d'Italia. Vabbè, detto questo.
Non è una cattiva idea questa di Radio 1, è una bella idea. Gliel'hanno fatta, non ci abbiamo pensato noi, altrimenti gliel'avremmo fatta fare noi.
È un'idea preziosa di Preziosi. Preziosi ha avuto...
Preziosi è il nuovo direttore, dicono molto berlusconiano di Radio 1. Lei ci crede a queste cose? Beh, è normale, lo nomina Berlusconi, lo nomina il governo Berlusconi, non è che può essere.
Non gli ho chiesto, la non sono mai preoccupato di chi fossero quelli che... D'altra parte Vespa veniva dalla Democrazia Cristiana, Santoro veniva indicato dalla sinistra, non so.
Ma dicono, ma insomma a me queste cose... Ma d'altra parte non mi interessano nemmeno a me. Senta, le chiedo una cosa, ma Venezia, no? Lei dice che andrà a Venezia a vedere il film di sua sorella. Lo sa che siccome in Italia c'è questa cappa berlusconiana, queste accuse di regime, eccetera, lo sa chi trionfa a Venezia? Michael Moore e Chavez. E Chavez, si rende conto?
No, quella di Venezia, guardi, quella di Venezia è una situazione. Chavez e Michael Moore possono ovviamente essere invitati. E soprattutto a dimostrazione che non c'è un regime che lo impedisce. Ma il regime c'è perché Gualtiero Jacopetti, straordinario regista novantenne, viene invitato al Festival di Venezia per un documentario sulla sua vita, non proiettano il suo film. Questa è la solita censura di una sinistra colpevole di egemonia culturale che stabilisce che chi non è allineato, quindi ancora capita questo. Quindi Michael Moore va bene, ma perché Jacopetti no?
Ma
questo va spiegato, quindi io non sono felice. Chavez penso che sia anche una persona simpatica. D'altra parte con Chavez parlò quel Berlusconi che gli offrì un collegamento con la Jespica, se ricordo bene.
Ah, come no, certo. Come?
Allora non sono poi così in dissidio, almeno su un tema. Anch'io e Bossi avevamo la gnocca che ci univa. Quando io litigavo con la Lega, dicevo sì, però... E allora evidentemente anche Chavez e Berlusconi hanno...
No, mi ricordi questa cosa di Bossi? Non me la ricordo questa cosa di Bossi?
No, quando io litigavo con la Lega molti anni fa avevo uno scontro con la Lega molto forte sui temi...
Anche adesso, anche adesso ogni tanto.
Discutendo con lui ci trovavamo davanti a qualche bella ragazza, no, questo unisce e non divide. Quindi da questo punto di vista quello che la Repubblica ha rimproverato a Berlusconi è un elemento che evidentemente condivide con Chavez. Chavez, come si dice, è stato fidanzato della famosa modella, com'è la famosa modella nera?
Naomi Campbell,
ecco, sì. Pare che che questo influenzi negativamente il governo. I governi sono buoni o cattivi al di là delle donne. Si può dire che Boffo non è vittima di Feltri ma della Repubblica. La Repubblica, perché se tu
vuoi giocare con il Premier su una questione di donne e vai avanti una settimana, va bene, ma se vai avanti tre mesi in cui l'unico elemento chiave di un giornale è l'attacco a un nemico politico sulla base di una scopata con la D'Addario, la qualcosa può essere esecrabile, ma non per più di tre giorni, è evidente che si stabilisce che per qualunque funzione pubblica è importante la condotta privata.
Vabbè, ma allora, il direttore di Avvenire non è una funzione pubblica,
che ha un ruolo pubblico comunque, avere una vita privata omosessuale, evidente.
Ma questo
che...
non è sicuro, Feltri, scusi Sgarbi, non è sicuro.
No, non è sicuro, è certo, non è che non sia sicuro, è assolutamente certo, perché la sparizione dei dossier, sarà che quando si tratta di una questione come questa, la verità non è nelle carte, non occorre
le carte. Si perde la voce di Sgarbi in macchina, in Puglia non c'è, eccolo là.
Eccetera, eccetera. Quindi l'omosessualità è una di quelle cose che si sa perché la si dice, è il pettegolezzo che vale alla verità. Allora, se uno comincia a ritenere che le vicende private siano incidenti sul ruolo pubblico...
E vabbè, tanto era destino che andasse a finire così, più avanti, se abbiamo tempo, con Sgarbi che difendeva l'operato di Feltri su Boffo, andiamo a Padova da Fabrizio, buonasera.
Buonasera Cruciani, intanto felice di risentirla.
Grazie.
E spero di poterla sentire a lungo, mi fa molto piacere. Allora, io sarò brevissimo, anche perché Sgarbi mi ha fregato metà dell'intervento, per cui, perché io ero un lettore in Repubblica, mi sono stancato di leggere dei gossip. Se ho voglia di leggere un pettegolezzo mi compro Novella 2000, vorrei sentirmi qualcos'altro. Sono molto bravi a scrivere, gli argomenti però ormai sono triti e ritriti e di fatto non dicono più nulla. Questo è uno. Due, il fatto invece che D'Alema continui a voler puntare il dito, anche lui dovrebbe prima di tutto guardarsi in casa sua. Mi sembra che con il caso Unipol, Telecom, ne hanno finché vogliono, per cui che comincino a parlare di cose serie, di programmi, e probabilmente raccatteranno un po' di elettori. Terzo, quello che dice il signor Berlusconi sui giornali, che i giornali sono in mano ai cattocomunisti e quant'altro, beh, dovrebbe interessargli poco, visto che i giornali, io per motivi lavorativi mi vado a vedere le statistiche per fare pubblicità o meno, e di fatto vedo che li comprano pochissimi, cioè li comprano il 3% degli italiani. Se il 90% sono in mano ai cattocomunisti, vuol dire che il 2,7% vuol dire che non fanno testo, cioè non ci interessano. Io credo che i problemi siano altri, io per motivi lavorativi giro tutta l'Italia e mai come adesso si sta toccando la crisi vera, mancano i soldi, noi ci servono le riforme, dobbiamo interessarci della disoccupazione crescente, devono interessarsi delle banche che non fanno credito, quali sono i problemi che ci interessano, che tocchiamo, è quello che devono fare, anche perché vengono pagati per quello, cioè se lavorassero per me li avrei già mandati a calci, scusi, e non le dico dove, perché
no, abbiamo capito tutti. La ringrazio Fabrizio. TG5.
Berlusconi, libertà di stampa in pericolo, barzelletta catto comunista, Franceschini, attacco di stampo fascista, Bonaiuti, solite grida infondate, solidarietà del premier Affini, non condivido l'attacco di Feltri. Elicottero precipita sul Monte Bianco, due morti e due feriti gravi, erano impegnati nella manutenzione della linea elettrica. Ancora consumi in crescita, BCE, economia meglio del previsto, Moody's promuove l'operato del governo italiano e rivede al rialzo le stime del PIL. Niente bacio dei fedeli a San Gennaro il 19 settembre per la festa del patrono di Napoli, una precauzione per evitare contagi della nuova influenza. Indagato per omicidio colposo il ragazzo che ha causato l'incidente in cui sono morte due ragazze a Roma, ubriachi al volante, troppo spesso chi uccide non paga. Denunciati 11 medici a Foggia, risultavano presenti in più strutture negli stessi giorni e negli stessi orari. Dopo il trionfo di Misano, riposo a Tavuglia per Valentino Rossi in vista della volata finale. Fisichella alla Ferrari, il sogno della mia vita.
Allora, ma di cosa stiamo parlando? Qual è la discussione politica del giorno? Il giornale attacca Fini, Berlusconi non condivide. Questa è la sostanza di quello che è accaduto da questa mattina, tensioni nel PDL, Berlusconi che dice io lo stimo. Cosa ha scritto Feltri? Gianfranco dovrebbe rientrare nei ranghi, il compagno Fini tanto amato a sinistra, gli attacchi al giornale, le retromarce su immigrazione, biotestamento e gay rientrano nella stessa strategia, accreditarsi in vista della corsa al Quirinale, ma l'opposizione lo usa per indebolire Berlusconi e la maggioranza. E in maniera molto molto maligna e perfida, questa mattina Vittorio Feltri cosa ricorda a proposito della vicenda degli omosessuali? Ricorda una frase detta qualche anno fa da Fini: un maestro elementare non può essere gay, scrive Feltri, con ciò dando per assodato che un gay sia anche pedofilo. Insomma, intorno a queste vicende si attorciglia nel pomeriggio la politica italiana, in particolare il centrodestra. TG1, sentiamo come affronta questa vicenda.
Val d'Aosta, tragedia in montagna, precipitano elicottero, aereo e due alpinisti, 4 morti, l'inviato del TG1 sul Monte Rosa. Berlusconi con Chiesa rapporti eccellenti, barzelletta la mancanza di libertà di stampa, Franceschini clima fascista, Casini no l'omologazione. Nuova influenza, baci vietati tra i ragazzi in un liceo di Roma contro il contagio, si lavora a gran ritmo per il vaccino. Emergenza incendi in Liguria, minacciata dal fuoco anche la casa di Gino Paoli, ho dato io l'acqua per spegnere i roghi. Scuola, partenza anticipata a Padova, corsa all'acquisto di zaini e diari, sconti nei centri commerciali. Io e la Ferrari, Valentino Rossi al TG1, nel 2006 ero pronto ma non ho voluto lasciare le moto, in futuro chissà. Sbarca al Lido di Venezia la coppia dell'anno, Clooney Canalis, ed è subito caccia il presidente del Venezuela Chavez per la passerella da vera star.
Eccoci qua, dopo i titoli del TG1 abbiamo recuperato la linea con Vittorio Sgarbi, che sta viaggiando in macchina in Puglia, si recherà a Venezia tra qualche giorno. Anch'io vorrei fare il diario quotidiano di Sgarbi e poi magari ci penserò. Allora Sgarbi, però le chiedo una cosa, lei è un garantista di ferro, lo è sempre stato, ha una lunga serie di querele eccetera eccetera, non ricordiamo queste cose, però su Boffo lei non mi è piaciuto, perché? Perché secondo me è il classico esempio di un uomo messo in mezzo, perché Feltri voleva sparare un colpo giornalistico e questo è assolutamente legittimo, e cui si è chiesto a un certo punto: sei tu a dover dimostrare di non essere omosessuale, sei tu a dover tirare fuori il dossier della magistratura spiegando quello che è successo? Ma insomma, è possibile che anche lei si è messo dalla parte di chi accusa?
No, tutt'altro, mi pare che sia ininfluente la scelta sessuale perfino in ambito religioso. Nel mondo dei preti la presenza dell'omosessualità è altissima e quindi occorrerà che a un certo punto prendano una posizione e legittimino, almeno per chi pratica la castità, una condizione che appare molto vicina alla natura piuttosto che al peccato, alla malattia, come è nella corrente interpretazione che le gerarchie ecclesiastiche danno dell'omosessualità. Diversa la mia considerazione. Io mi sono riferito in due casi a una battuta di mia madre, che era quella che prima sintetizzavo, cioè che il tema delle donne non può essere un elemento di giudizio politico e quindi dopo un po' devi finirla. Dice: ma fosse stato Berlusconi con dei ragazzetti capirei, con delle ragazzette come i calciatori, come tutti, ogni uomo fa. Allora l'elemento moralistico interviene ove c'è una scelta sessuale che non sia, diciamo, conformistica o ordinaria. Allora in questo caso il direttore del giornale dei Vescovi, che ha sempre combattuto contro il mondo gay, contro i Pax,
sì.
Che ha combattuto contro la moralità di Berlusconi, non può che essere irreprensibile, a meno che non si stabilisca che ogni condizione privata non entra nel gioco politico. Allora io ho detto questo, la battuta di mia madre, in un primo articolo, in un secondo che fu molto lodata viceversa la Cederna quando fece dimettere un presidente della Repubblica innocente, ma lui fu infamato e tutti invece oggi difendono Boffo, e la Cederna innalzata. La libertà di stampa presuppone anche dei colpi sotto la cintura, quindi libero deve essere anche Feltri se dice un fatto. Il fatto
certo.
Non è l'omosessualità ma è le molestie, che sono comunque motivate da qualcosa che non sappiamo cosa sia, ma sono una condanna che ha fatto poi riflettere su queste vicende, ammesso che siano vere, ma comunque diciamo anche pettegolezzi. Ma di fatto, mentre tutti lodarono la Cederna e trovarono opportuno che si dimettesse Leone, che era innocente, nel caso di Boffo c'è una condanna e il giornalista tira fuori un documento che i vescovi avevano e hanno tenuto nascosto. Perché? Quindi è chiaro che da ogni punto di vista c'è qualche cosa per cui Feltri non ha fatto un'azione contro un collega, ha individuato un clima in cui qualcosa deve essere nascosto. Perché?
No, ma su questo io non sto mettendo in discussione, non sto mettendo in discussione l'operazione giornalistica, che è assolutamente legittima dal suo punto di vista.
Infatti la mia teoria all'inizio, quando lei poi è caduta la linea, è che se Boffo è caduto non è per Feltri ma per colpa della Repubblica. Se la Repubblica invece che per una settimana insiste per tre mesi
su
una notizia che è una cazzata, che il premier vada al compleanno di una ragazzina e che sua moglie si incazzi, no, perché deve durare tre giorni, non tre mesi, vuol dire che allora tu vuoi far cadere il premier con delle questioni relative alla sua condotta privata, la quale può anche essere reprensibile, ma rimane un fatto privo di ogni interesse. Se lui vuole andare tutte le sere a troie e vuole pagarle, l'essenziale è che il suo governo abbia una condotta lineare, non che lui si faccia fare un pompino da una troia a pagamento. Non me ne frega niente, non è materia politica, e se è materia politica per lui lo diventa massimamente.
Magari non si fanno le leggi, magari non si fanno le leggi sulla prostituzione, però nello stesso tempo
è il quadro generale che è stato inquinato.
No, però io voglio dire una cosa, Sgarbi, mi scusi. Sì, no, questo può essere anche
che dicevo.
Però un'ultima cosa ed è questa. Alla fine però, siccome viene accusato Boffo, è stato accusato di essere uno dei protagonisti della campagna moralistica su Berlusconi. Anche su questo bisogna essere chiari, bisogna essere onesti. Non è vero, non è vero che Avvenire è stato il quotidiano dei vescovi ha scritto il minimo sindacale su Berlusconi,
è caduto a minor titolo di altri, però non è che ci metteremo a indagare sulla vita di Davanzo. Chissà com'è la vita sessuale di Davanzo, non me ne frega niente, la vita sessuale di Ezio Mauro. Trovo, come dicevo prima, che sia più scandaloso che una cultura di sinistra, nonostante il dominio berlusconiano, sia così forte che Chavez viene osannato, Moore viene osannato e, senza che debba essere lodato o osannato, viene censurato Gualtieri Iacopetti. Vuol dire che esiste una cultura che ha un dominio a sinistra che è di tipo egemonico, e la maggioranza silenziosa che vota Berlusconi rimane una minoranza culturale e si trova messa nell'angolo. Quindi è un tema complesso, perché la egemonia di Berlusconi non è sufficiente a non farlo essere comunque perdente. Lui è un perdente, tragicamente, e Fini invece si allinea con i vincitori. Oh,
oggi c'è stata la bastonata di Feltri a Fini, ma le pare normale che il dibattito politico in Italia si incentri sull'articolo di Feltri nei confronti di Fini?
Però Feltri è abbastanza originale nel individuare la differenza fra una maggioranza numerica, quella che Berlusconi e gli italiani vorrebbero assomigliarmi, ma invece la vera maggioranza, la maggioranza intellettuale che orienta, indirizza, indica un fascismo che c'è in Italia. C'era un altro articolo su un leghista che è stato in Spagna, lo trattavano come se fosse nazista. In realtà un'egemonia culturale, che è quella che porta Iacopetti a essere censurato, non si capisce perché, c'è ancora.
Ma io mi viene voglia di indagare su Gualtiero Iacopetti, lo farò. Grazie a Vittorio Sgarbi, buona serata.
È importante chiudere, io lo porterò a Salemi, al Festival del Cinema Religioso, quello che a Venezia non si può vedere, fosse anche chissà cosa di scandaloso, ma mi pare che sia questo un dato su cui si vede cosa vuol dire egemonia culturale.
Grazie, 20:10, abbiamo la pubblicità, però prima voglio sentire Ivan da Roma, buonasera.
Buonasera, io sto diventando matto, perché spogliato da ogni mio pregiudizio ideologico, ogni mio pensiero politico, mi ritrovo Veltroni che in qualche maniera mi dice che Berlusconi è tutti i giornali contro, e fino a ieri si diceva che avesse l'egemonia dell'informazione, quantomeno. Questo è un fatto, poi ancora stiamo aspettando che vada in Africa, va bene, ma questo è un altro tipo di problema. Un D'Alema che mi dice che un presidente di un consiglio non può querelare nessuno, e nel 99 quando era lui presidente del consiglio querelò Forattini, adesso Forattini è sparito, insomma si è estinto, non lo so, in qualche maniera si critica il governo perché fa accordi commerciali poi vantaggiosi o no, non lo so, con un dittatore come Gheddafi gli si fa aprire la tenda a Villa Pamphili e poi si stende il tappeto rosso a Venezia a Chavez, che non mi sembra eletto democraticamente, o quantomeno non mi sembra una persona che gestisca il potere con delle regole democratiche. E poi soprattutto la cosa inquietante, no? Non inquietante, cioè che va di fuori della logica, si invoca la libertà di stampa solo da una parte. Premetto, io sono cattolico, ero un lettore
più o meno assiduo di Avvenire.
Ma la premessa non è indispensabile, Ivan, la seguo su alcune cose, su altre meno. Certo, è incredibile che molti tra quelli che stanno sottoscrivendo l'appello di Repubblica per la libertà di informazione, per l'informazione a rischio, poi siano degli autori Mondadori, cioè delle persone pagate anche profumatamente spesso dal tanto vituperato Berlusconi. Andiamo a sentire Alessandro da Treviso, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, io mi sono espresso mesi addietro sulle mie idee di Berlusconi, di questo governo. Credo che
la linea se n'è andata. Elia da Bologna, buonasera.
Buonasera dottore, buonasera.
Dica.
Dunque, no, io dico, io devo avere un esempio, sarò retrogrado, non lo so, però secondo me il Premier, il Presidente del Consiglio deve rappresentare in tutto e per tutto un esempio da seguire, e alla, mi dispiace che personaggi intelligentissimi come Feltri e Sgarbi non indicano la via maestra a noi più giovani o ai giovani ancora più giovani, e quindi non insistono invece sul fatto di dire come tu sei Premier, fai delle leggi, fai delle cose importantissime nella vita tua ma anche e soprattutto mia, e però ti comporti in una maniera, voglio dire, predichi bene e razzoli male. Questo è inammissibile, io sono indignato, vorrei, e credo che Repubblica fondamentalmente con i mezzi che ha insista soltanto per questo, perché è indignata da un comportamento del genere. Ma a parte i giornali, dico, io come cittadino sono indignato dal fatto che il Premier si comporti in una maniera del genere. Credo che il Presidente della Repubblica sia sempre stato rispettato, perché ha sempre rispettato dei valori, e tutti si sono riconosciuti in quello. E se siamo ancora tutti italiani e non ci facciamo ancora la guerra, è proprio perché ovunque lui vada riscuote successo, cosa che non succede a Berlusconi, perché almeno la metà delle persone ovunque va lo mandano a quel paese.
Elia, questo non lo so, poi alla fine non è che conta l'accoglienza che hai in un teatro o in una piazza, alcune cose possono essere anche organizzate eccetera, alla fine contano i voti. La ringrazio per il consenso, naturalmente. Alle 20:16 abbiamo Luca da Como, poi il traffico.
Pronto?
Prego, Luca, dica.
Buonasera. Io volevo intervenire perché dopo aver sentito l'ex onorevole Sgarbi, volevo dire due cose. La prima riguardo all'eolico, perché le fonti rinnovabili attualmente non sono competitive, tutte le fonti rinnovabili non sono competitive col petrolio, quindi tutte sono sovvenzionate. E quindi questa l'osservazione dell'onorevole Sgarbi non mi trovo d'accordo. La seconda è per quanto riguarda questa manifestata granitica certezza sulle inclinazioni sessuali del dottor Boffo, io, il fatto che Sgarbi sia così sicuro di queste inclinazioni, mi do una sola spiegazione, francamente.
Cioè?
Tutto qua. E che lui, che il signor Sgarbi, sia veramente così sicuro perché lo sa con certezza, insomma.
Vabbè, Luca, insomma, lasciando da parte le facili ironie o i suoi riferimenti che trovano il tempo che trovano, certamente si dà per assodato qualcosa che non è certo, che non solo non è un delitto l'omosessualità o l'eventuale omosessualità di Boffo, ma non si capisce perché debba essere poi proclamato o dimostrato. Insomma, si chiede a Boffo: sei tu a dover dimostrare di non esserlo e comunque di non essere colpevole di quello che ti accusano, e devi tirare tu fuori, i tuoi avvocati devono rendere pubblico il dossier della magistratura. Il nodo dello scontro di oggi all'interno della maggioranza è la questione del voto agli immigrati, il voto agli immigrati che sarà il tema del sondaggio di domani su Radio 24 a bianco e nero, cioè è giusto o no dare il voto agli immigrati, il voto alle elezioni amministrative, potete andare a votare sul sito di Radio 24, www.radio24.it, e domani poi Alessandro Milan alle 8:30 sul voto agli immigrati. Perché? Perché Berlusconi ha detto che il centrodestra non farà mai, non darà mai il voto agli immigrati, mentre Gianfranco Fini, lo sapete, ha una posizione completamente diversa. Tra i due, Bossi oggi dice: ma quello è matto, rivolgendosi a Fini, perché vuole dare il voto agli immigrati. Flavio da Genova, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sarò telegrafico. Lei prima appunto diceva: ma vi rendete conto che tutto il dibattito politico italiano di oggi si basa sulle dichiarazioni, cioè su quanto scrive il giornale, sulle dichiarazioni di Fini, dell'onorevole Fini?
No, veramente sono le dichiarazioni di l'articolo di Feltri contro Fini, eh.
Sì, mi scusi, sì, più precisamente. Però secondo me hanno molta importanza, perché rappresentano direttamente ciò che vorrebbe dire o dice il Presidente del Consiglio anche. Nel senso, il giornale secondo me è direttamente collegato a ciò che vuol dire Berlusconi, ecco.
Senta, io non è che voglio, no, non è che casco dal pero così e vivo nel mondo virtuale, no, Flavio, però lei non può nemmeno immaginare l'ipotesi, o non si pone il problema, o che Feltri possa in realtà ragionare con la sua testa e fare il suo mestiere molto di giornalista in modo autonomo, seguendo in realtà l'unica cosa che interessa a Feltri, che è quella di vendere più copie col giornale?
Questo
no, così, insomma, tanto per...
No, ma è come se me lo chiedo, ma sicuramente una grossa componente è basata su questo.
Cioè, non si capisce perché i giornali vicini al centro-sinistra o comunque sono dei giornali indipendenti, autonomi, eccetera, eccetera, mentre il giornale o altri quotidiani sono invece servili nei confronti di Berlusconi. Il giornale, certo, ha la componente azionaria che ha, però ripeto, nella vicenda Boff, per esempio, non credo che Feltri abbia fatto un favore a Berlusconi, né credo che Feltri abbia mai preso tessere di Forza Italia o sia mai, abbia mai fatto politica attiva con Forza Italia. Nessuno nasconde la vicinanza naturalmente del giornale di Libero al centrodestra, però non si capisce questa diversità di giudizio sulle campagne dei giornali vicini al centro-sinistra e su quelle vicine al centrodestra. Prego Flavio.
Le dico, le parla uno che non legge Repubblica perché la considera un po' di parte, ecco, quindi cerco di approvvigionarmi per le notizie da altre fonti, cerco di trovare le fonti che a me sembrano, col mio piccolo giudizio, un po' più indipendenti di altre, e quello che esce fuori dal giornale, come a me pare una cosa diretta dal Presidente del Consiglio, direttamente dal Presidente del Consiglio, come ad esempio da Repubblica, ma non tutto, non tutto ovviamente, una parte, secondo me ad esempio in questo caso.
Cioè, secondo lei Berlusconi voleva colpire Boffo, dare una lezione a Boffo perché Boffo si era permesso di fare qualche commento sulla vicenda sessuale o sugli episodi?
No, non a Boffo, perché io le dico la verità, prima di questa vicenda non l'avevo neanche mai sentito nominare.
Appunto, no.
Penso la maggior parte degli ascoltatori, però non Boffo, ma probabilmente c'è un qualche legame.
Una parte della Chiesa che lo criticava, una parte del mondo cattolico.
Ma secondo me può esserci una parte a favore di questa azione, una parte no, però questa è pura dietrologia.
Ecco, appunto, la ringrazio Flavio, grazie. Alberto Mazzonetto, capogruppo della Lega Nord a Venezia, buonasera. Mazzonetto, mi sente?
Buonasera a tutti.
Eccoci qua. Senta Mazzonetto, che cos'è questa polemica sugli inviati del TG1 per la regata veneta, che non sarebbero veneti ma vengono dal sud?
No, il problema è un problema vecchissimo che abbiamo con le telecroniche della regata storica. Già negli anni precedenti abbiamo avuto modo di constatare e di lamentarsi. E il problema prima di tutto è quello economico, uno, poi anche quello geografico e delle competenze. Ad esempio, probabilmente i cronisti della televisione di Stato non si permetterebbero di massacrare.
Mazzonetto, siccome si sente, mi scusi un attimo, la fermo, si sente malissimo un suono che viene da Venezia e sembra venire dall'oltretomba. Andiamo a Milano da Vincenzo, buonasera.
Sì, pronto, buonasera.
Sì.
Buonasera a tutti. Niente, io volevo solamente, come dire, trasmettere il mio, così, il mio amareggiamento, diciamo, per il fatto che in questo periodo si sta parlando di tutto e di Berlusconi, di Boffo, di tutte queste, questi argomenti quando vengono come tralasciati quelli che magari sono i problemi un po' più urgenti delle persone.
Vabbè, questo qua abbiamo già dato questo su questo, abbiamo già l'abbiamo detto, ripetuto, questo, eccetera. Poi?
Però vedo che vedo che comunque tutti ne continuano a parlare, purtroppo. E poi un'altra cosa, se è vero che c'è questa, diciamo, ventata moralizzatrice che sta investendo, questo signore si è dovuto rimettere perché ha patteggiato una pena o non so che cosa, ma in Parlamento esistono dei condannati di cui ne parlano molti. Io non sono un esperto in materia, ma si dice che ci siano molti.
Scusi, cosa c'entra adesso il patteggiamento di Boffo, la condanna di Boffo, domando, con i condannati in Parlamento, eccetera?
No, mi domando come Boffo ha avuto questo, diciamo, questo attimo di così, indignazione da doversi dimettere, e come questi signori, per esempio, non sentono la stessa cosa.
Vabbè,
no?
Vincenzo, non c'entra assolutamente nulla, mi scusi se glielo dico, mi scusi se sono così duro, ma insomma ogni tanto ci vuole pure. Non è che si possono mettere insieme mille cose e parlare di tutto e fare un gran calderone. Siccome Boffo si è dimesso e altri non si dimettono, i condannati in Parlamento. Giulio, provincia di Cremona, buonasera.
Salve, dottor Cruciani.
Mi dica.
Buonasera. Ascolti, io volevo, siccome poi sono andato a cena, non ho sentito, seguito la trasmissione sfortunatamente. Non volevo dire due piccole cose. Il preambolo, che ho sentito Buttiglione, cioè, ma Buttiglione l'onorevole pensa che gli italiani sono proprio così cretini dell'anteguerra, cioè non ci crede più nessuno alle sue buffonate. Che dice.
Vabbè, Giulio, quali sarebbero le buffonate? Abbia pazienza, non è che lei può venire qua a prendere il microfono e dire quello dice delle buffonate, altrimenti non ha senso.
Le buffonate, buffonate nel senso che pensa che gli italiani sono tutti degli stupidi.
Ho capito, ma su perché cosa? Cosa ha detto? Cosa ha sostenuto che l'ha fatta indignare tanto? Cosa ha detto?
Ma ha fatto indignare nel senso che lui dice che praticamente Berlusconi usufruisce del giornale, che praticamente il Bonfetti è un servo di Berlusconi.
Ma non ha detto questo, ha detto che Berlusconi è comunque responsabile perché il giornale dipende dalla sua famiglia, eccetera.
Vabbè, comunque prescindere da questo, che era una buttata. Ascolti, no, io volevo intervenire per due piccole cose. Uno, per lo squallore della politica italiana. Ho sentito, cioè, quello che sta facendo Fini da 10 anni a questa parte, secondo me è una cosa, diciamo, disdicevole. Cioè, sta dicendo di tutto e di più, non ho ancora capito da che parte sta, se è democristiano, socialista, comunista, repubblicano. Sta cercando la scalata ai poteri a tutti i costi, calpestando le ideologie che le hanno permesso di arrivare dove è arrivato, a prescindere da uno che ci crede o non ci crede, a prescindere se uno è d'accordo o non è d'accordo, però ha usufruito del.
Cioè, lei non crede che ci sia una evoluzione politica, culturale da parte di Feltri verso posizioni di una destra, diciamo, moderata? No, non ci crede a queste cose qua. Lei pensa che sia puro cinismo, sia puro calcolo?
Secondo me Fini è il personaggio più squallido della politica italiana.
Perché? Cioè,
perché a prescindere da uno che potrebbe essere d'accordo con le sue ideologie o contro le sue ex ideologie, cioè, ha usufruito di voti degli italiani di estrema destra o di destra per arrivare dove è arrivato. Poi è andato a muro del pianto a piangere, poi è andato dappertutto a chiedere scusa, adesso si mette in questa posizione di semidio, che praticamente deve essere al di sopra di tutto, al di fuori di tutto. Cioè, questa persona veramente ha di
Giulio
tutto,
però dietro partito. Mi scusi, Giulio, lei è molto critico. Io penso invece che dietro le posizioni di Fini ci sia un progetto culturale. Non so che respiro possa avere questo progetto culturale e politico da parte.
Secondo me sono un progetto di arrivare a fare un presidente.
Può darsi, alcuni sostengono, cioè, che in realtà i veri obiettivi di Fini siano solo obiettivi di puro potere. La ringrazio stasera e per il resto della stagione fino alle 21 La Zanzara in diretta con voi per i vostri commenti sui fatti del giorno. Sentiamoli nel riassunto del TG2.
Berlusconi denuncia una feroce campagna eversiva dei giornali, l'Osservatore Romano, serenità tra governo e Vaticano, e il Premier difende Fini dalle critiche del giornale di Feltri. Un elicottero del soccorso alpino cade sul Monte Bianco, due morti, altre due persone gravissime, e sul Monte Rosa una coppia di alpinisti precipita da 4.000 metri. Psicosi da influenza A, Napoli non si potrà baciare l'ampolla di San Gennaro, il cardinale Sepe al TG2, prenderemo le nostre precauzioni senza allarmismi né esagerazioni. Hanno riaperto oggi le scuole militari della Nunziatella a Napoli e del Tullier a Milano, con una novità storica. Per la prima volta sono state ammesse anche le ragazze. Accoglienza trionfale per il presidente del Venezuela Hugo Chavez, osannato dal regista Oliver Stone in South of the Border. E intanto a Lido arriva la coppia più chiacchierata dell'estate, George Clooney ed Elisabetta Canalis.
Eccoci qui, siamo con Alberto Mazzonetto, capogruppo della Lega Nord a Venezia, in quella Venezia, caro Mazzonetto.
Buonasera a tutti.
Quella Venezia, caro Mazzonetto, dove? Al festival, mica in città, per carità. È stato accolto trionfalmente Hugo Chavez, ha sentito, sì, accoglienza trionfale per Chavez. Che dice lei?
Sì, ho sentito.
Ma non le fa un po' impressione,
cioè,
questo?
Dico che, diciamo, è positivo che a Venezia ci sia incontro di civiltà e incontro di culture, che si apra il dialogo con tutti se possibile. È la tradizione di Venezia, nello spirito di Venezia. Venezia è abituata ad accogliere tutti.
Pure Chavez.
È una città anche dell'accoglienza e dell'integrazione.
Senta, ma perché voi vi siete arrabbiati per il fatto che il TG1, per la telecronaca della regata storica di Venezia, ha mandato due giornalisti, uno romano, l'altra siciliana? Che importanza ha la telecronaca e la messa in onda di questa regata?
Assolutamente, noi mettiamo in discussione la professionalità.
Non si sente niente con questo telefono, com'è possibile? Vabbè, comunque, Mazzonetto, prosegua.
Cioè, in questo consiglio un giornalista, di calcio a commentare un giornalista sportivo che magari deve commentare il calcio.
Vabbè, non si sente, abbandoniamo Mazzonetto e questa polemica sulla Lega e sui dialetti, la Sicilia, la telecronaca al TG1 della regata storica di Venezia, perché il collegamento è quello che è. Davide da Reggio Emilia, eccoci qui, buonasera.
Pronto, buonasera, mi sente?
Sì, la sento. Ciao, questa volta bene, dica.
A quello che stavo dicendo prima, Sgarbi, io mi chiedo francamente dove si possa vedere in questo momento storico l'egemonia della sinistra. Anche Berlusconi ha parlato di una campagna avversiva dei cattocomunisti. Io francamente vedo in tutto questo un'involuzione autoritaria del potere, che insomma è anche uno strumento del potere di identificare in chi non la pensa come lui una campagna avversiva, e sono molto preoccupato se quando il Presidente del Consiglio dice queste cose, di fatto spaccando il paese in due.
Ma io non sono preoccupato che si spacchi un paese in due, d'altra parte la democrazia è fatta di divisioni, è fatta di scontri anche forti, dunque non credo sia quello un problema né un dramma. Non c'è né una campagna avversiva e soprattutto non c'è un problema di libertà di informazione. Né vedo pericoli all'orizzonte, francamente. Insomma, mi sembra un paese libero in cui si discute, in cui arriva Chavez, in cui Michael Moore dice le sue cose, in cui c'è libertà di parola, di espressione. Poi c'è un problema che riguarda la televisione, il conflitto di interesse, eccetera. Ma insomma, i fondamentali sono ben solidi, o no?
Come, del resto, come ha ricordato prima un altro suo ascoltatore, in Italia sono poche le persone che leggono i giornali, molte persone si informano con internet o attraverso la televisione.
E allora?
E mi sembra che insomma la televisione sappiamo che è controllata per 5/6 dal Presidente del Consiglio. A me sembra un fatto inusuale in una democrazia.
Beh, è una cosa che insomma, ci sono 15 anni di dibattiti, Davide, se vuole.
No, lo capisco bene, in questo momento mi sembra che
Berlusconi ha vinto, ha perso, nelle stesse condizioni più o meno.
Sì, mi sembra che si stia raggiungendo un limite quando.
E dov'è? Chi ha superato questo limite? In che momento, in che occasione, con che passaggio? Non mi spieghi, perché non capisco.
Denunciando una campagna avversiva, accusando chiunque non la pensi come lui, mettendosi contro anche la Chiesa, che tra l'altro i cattolici, che rappresentavano una larga parte del suo elettorato. Secondo me mi sembra l'inizio della fine, insomma.
L'inizio della fine. Guardi, Davide, ognuno può vedere la fine dove vuole, può vedere l'inizio di qualcosa dove intende vederla, ma insomma a me pare si mette contro la Chiesa. Chi lo sostiene che si mette contro la Chiesa? Berlusconi, Repubblica ha iniziato a raccogliere firme quando Berlusconi ha denunciato in tribunale la stessa Repubblica. non si possono fare querele, non si possono, non si può andare in tribunale, ma a me sembrano delle esagerazioni tutte quante. Non, io credo che le persone che abbiano, che hanno messo, molte delle persone che firmano gli appelli per la libertà di informazione, non si rendono nemmeno conto di quello che leggono, perché dovrebbero vivere una, grandi firme del mondo della cultura mettono la loro firma sotto l'appello di Repubblica. A me pare una follia.
Sì, a me sembra anche una follia, però, che un Presidente del Consiglio non si degna a rispondere al secondo giornale italiano, primo in alcuni casi. Che,
cioè, secondo lei Repubblica fa 10 domande, che poi sono, in realtà non sono 10 domande, ma insomma sono un misto tra domande, affermazioni, insinuazioni, eccetera, e Berlusconi è tenuto a rispondere. Se non risponde, e ha risposto a 2 o 3 domande, in realtà, se non risponde, e anche se rispondesse, poi comunque Repubblica non sarebbe contenta, andrebbe avanti, perché evidentemente vuole arrivare a certe conclusioni. Siccome non risponde, allora c'è un attacco alla libertà di stampa. Insomma, francamente, Davide, non so, non funziona così. Non è che se un giornale.
Però in altri paesi hanno risposto.
Ma in altri paesi non è vero. In altri paesi non è che uno pone 10 domande e poi al presidente Bush, il presidente Bush, se non risponde, diventa un pericoloso sovversivo. Abbia pazienza.
Se il New York Times pone 10 domande, secondo me il presidente Bush risponde.
Ma secondo me non funziona così. Comunque. Davide, cosa vuole che le dica? Ma lei l'ha letta davvero quelle 10 domande?
Sì, l'ho letta.
Nella prima o nella seconda versione? Nella prima o nella seconda? Perché ci sono 2 versioni di queste 10 domande.
Sì, sono 2 versioni.
La nuova versione, secondo lei, la nuova versione son domande puntuali, precise, che non sottendono delle cose o non insinuano nulla?
Ma probabilmente sì, io sono d'accordo, sottendono delle cose, ma comunque è una questione non chiarita. E tra l'altro, insomma, ho letto alcune inchieste di Repubblica, io poi non lo so, insomma, leggo il giornale, purtroppo non l'ho vissuto questa cosa, ma da quanto mi sembra di aver capito, pare che questo signor Tarantini procurasse queste donne, fra cui la D'Addario, le portasse a Palazzo Grazioli in cambio di qualcosa, in cambio di un contratto con Bertolaso, insomma, però è una questione un po' nebulosa, andrebbe chiarita, bisogna che il Presidente del Consiglio risponda, perché sono insinuazioni gravi che vengono da un giornale molto importante. Il fatto che si taccia, secondo me, è indice che c'è forse qualcosa da nascondere.
Va bene, grazie Davide. E d'altra parte, ripeto, è lo stesso metodo, secondo me, utilizzato da Feltri con Boffo. Cioè quello secondo il quale non devi dimostrare tu di essere sporco, tra virgolette, ma è l'accusato che deve discolparsi. Pasquale da Piacenza, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Dirò cose ovvie. Dunque, io volevo parlare a proposito dei commenti che si fanno alle dichiarazioni di Berlusconi. Quando la grande maggioranza di stampa scritta, parlata e vista la televisione si schiera, critica, irride le dichiarazioni di Berlusconi ottiene quello che vuole, e cioè essere e restare il centro e al centro dell'attenzione. E questo è il primo punto. Il secondo punto lo ha trattato adesso, e sono d'accordo con lei, riguarda sempre la stampa e l'intelligenza che paventa la libertà di stampa, perché Feltri con degli articoli ha provocato le dimissioni di un altro direttore di giornale, e quando la stampa fa questo, criticandolo e implicitamente condannandolo, questa stampa e questa intelligenza di fatto è contro la libertà di stampa, quella di Feltri, che dice di voler difendere.
No, al contrario, Pasquale, non al contrario, ma dicono che in questo caso si tratta di killeraggio, si tratta di un omicidio giornalistico nei confronti di Boffo, si tratta di un attacco, di un manganello utilizzato nei confronti di Boffo. Io ripeto, critico il modo in cui è stata impostata, ci sono tante contraddizioni in questa operazione giornalistica del giornale nei confronti di Boffo, e però questo doppio pesismo, questa ipocrisia di alcuni giornali e della sinistra nei confronti di Feltri la trovo scandalosa.
Come dice lei, dà i pugni sotto la pancia, o come ha detto Sgarbi, e Feltri pure.
Ho capito, però non si può, però mi scusi, non si può, non si può accusare Repubblica di dare i pugni sotto la pancia a Berlusconi e poi utilizzare gli stessi metodi nei confronti, tra l'altro, di chi non ha fatto nessuna campagna contro il Presidente del Consiglio, perché Avvenire non ha fatto.
Purtroppo capita chi capita, potrebbe capitare anche a lei, se sbaglia qualche parola può essere anche lei l'oggetto.
Ho capito, ma insomma non è mica una lotta di tutti contro tutti, così non
è mica una lotta di tutti contro tutti, proprio sì.
E bisogna schierarsi, dice lei.
Una lotta di tutti contro tutti, proprio innescata da Repubblica, da Scalfari.
Questo può darsi che sia così, che sia stata innescata da Repubblica, ma insomma a me sembra che se uno utilizza gli stessi metodi nei confronti di chi peraltro non fa nessuna campagna contro Berlusconi, si commette un errore. Poi naturalmente, per carità, al giornale saranno felicissimi perché hanno aumentato le copie. La ringrazio.
I miei concittadini apprezzano Silvio Berlusconi in un numero così elevato. Ma intanto penso perché la maggior parte degli italiani nel loro intimo vorrebbero essere come me e si riconoscono in me e in come mi comporto. Poi perché sanno che Silvio Berlusconi non ruba e che non utilizza il potere a suo vantaggio personale, come hanno fatto quasi tutti coloro che, soprattutto dall'altra parte politica, mi hanno preceduto in questa difficile responsabilità.
È il Berlusconi di oggi, una delle frasi principali della giornata. Gli italiani vorrebbero essere in fondo come me. Un altro protagonista è Chavez, quello che dava del malato di mente, del bugiardo, dell'alcolizzato al presidente americano Bush, il quale da grande star a Venezia ha appena detto: non sono un diavolo come dicono negli Stati Uniti, non solo sono solo un essere umano, non favorisco il narcotraffico né il terrorismo come dicono in America, amo la libertà, leggo la Bibbia, sono appena andato in Iran e ora voglio andare in Russia, è tutto in favore della libertà. Sentite Chavez.
Y no este caballero que tienen ustedes de presidente que camina como, ¿cómo se llama? El vaquero este, John Wayne, yes, sir. Ese John Wayne. Ese caballero no tiene la más mínima idea de lo que es la política. Él llegó ahí por ser hijo de papá, lo fueron llevando. Fue un alcohólico, ustedes tienen de presidente un alcohólico, es la verdad. Me duele decirlo, pero es la verdad. È un alcolico e un uomo enfermo.
Personaggio è personaggio, infatti posso capire il motivo per cui poi è stato invitato come protagonista del film di Oliver Stone. Andiamo a Teramo, in provincia di Teramo. Domenico, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Pronto? Ah sì, complimenti per la trasmissione, Forbice, Cruciani, mi scusi.
Prego.
Niente, volevo esprimere la mia indignazione e la mia rabbia per la venuta in Italia, a Venezia, del dittatore, perché è un vero e proprio dittatore, un feroce dittatore,
sì.
Hugo Chavez. E dispiace non vedere tutta la suola dei vari contestatori, gli indignati, i paladini della libertà, i vari centri sociali dell'est, del nord-est, l'associazione Libera e quant'altro, insomma. Che non hanno assolutamente accolto il dittatore venezuelano, tutt'altro anzi, ho visto pochi minuti fa sul TG2 gente in festa, bandiere, sorrisi, applausi, interviste dai nostri giornalisti, allo stesso tempo però sono comunque lieto di questa cosa, perché è la estrema dimostrazione che viviamo in un paese democratico, che non sono contrario che Chavez entri in Italia, sono contrario a questo giubilo, però comunque sono lieto perché ciò dimostra che siamo un paese democratico, libero.
Sì, bisogna magari dire, Domenico, che non dobbiamo nemmeno esagerare, insomma è stato accolto dalle persone che erano a Venezia in un teatro, c'è la grande attenzione perché poi era circondato da guardia a spalle, da guardia del corpo, da una quarantina, da una cinquantina di persone che l'hanno seguito in questo viaggio. La ringrazio. Antonio da Milano, buonasera.
Buonasera, bentornato.
Dica. Grazie.
Io volevo ricollegarmi all'intervento di Sgarbi, che condivido in buona parte, Nell'ultima parte del suo
discorso... Ne ha dette tante Sgarbi,
No, infatti stavo dicendo, l'ultima parte dove lui ha un po' differenziato, tra l'altro questa è una cosa che si dice da anni, la sinistra che avrebbe un'intelligenza che la rappresenta nobilmente, diciamo, mentre la maggioranza silenziosa che sta nel suo cantuccio, parole sue, e non ha nessuno che la rappresenta, da qui, diciamo, ci sarebbe questa egemonia. Questo secondo me forse era vero nel passato, quando la sinistra aveva Moravia, aveva Tiziano Terzani, aveva personaggi di rilievo, la destra ne aveva un po' di meno, li aveva anche lei, ma purtroppo erano meno noti, Montanelli, Guareschi. Oggi purtroppo il livello è basso ovunque, è bassissimo, e queste cose che sono successe lo dimostrano. Un direttore di giornale che porta avanti per 3 mesi, il presidente del Consiglio, che non lo so che cosa ha fatto, ma va a donne sostanzialmente perché il concetto è quello, secondo me non merita di fare il direttore del giornale. Così come un direttore dell'altro giornale che per ripicca, perché ripicca alla fine della fiera, dice ma tu sei froce, se sei cattolico non puoi fare il direttore del giornale, secondo me non merita di fare il direttore del giornale.
E chi merita di fare il direttore di un giornale, secondo lei? No, beh, siccome nessuno, secondo lei, merita di fare il direttore di un giornale.
Si butta la torniamo indietro a 40 anni fa, quando sono nato io, cioè nel 68. Purtroppo questo è l'esito di 40 anni, di, secondo me, di sbornia collettiva a destra come a sinistra, cioè di 27 politici che prendevano i fasci e i rossi, gli esami di gruppo a cui partecipavano i fasci e i rossi.
Antonio, stiamo andando un po' troppo in là. Lei è partito dall'intervento di Sgarbi e poi sta...
Questo è il risultato, perché sono quelli...
Il risultato di che cosa?
Secondo me sono quelli che oggi fanno la classe dirigente. Se lei guarda le biografie, per esempio nel campo giornalistico, giornalisti del passato recente, come quelli che ho citato prima, e come vede li ho citati in entrambi gli schieramenti, era gente che quando andava a fare l'inviato speciale si informava sul paese dove doveva andare, non era la Lilli Gruber della situazione.
Vabbè, ma insomma stiamo andando a parare su terreni un po' così.
No, mi scusi Cruciani, sì, non è così.
Antonio, io non so di cosa sta parlando, di chi sta parlando soprattutto, abbia pazienza, qui non si divaga troppo, si dicono le cose in maniera concreta, senza troppe divagazioni. Di chi sta parlando, chi sta accusando, non lo capisco, faccia nomi e cognomi, se no non capisco nulla e non capiscono niente gli ascoltatori. Antonio,
scusi, mi sente ancora?
Sì, la sento.
Io non voglio accusare nessuno, sto semplicemente prendendo atto di una situazione.
E qual è questa?
Il livello è estremamente basso.
Sì, ma di chi il livello?
L'intelligenza di sinistra, così come la maggioranza silenziosa di destra, per prendere le parole di Sgarbi.
Va bene, d'accordo, ho capito.
Può ancora intervenire, mi farebbe piacere sentire una replica di Sgarbi.
Va bene, Antonio, la ringrazio. Salvatore da Palermo, buonasera.
Buonasera Cruciani, bentornato in trasmissione.
Dica.
Io stasera devo dare atto alla sua trasmissione e devo ringraziarla perché finalmente mi ha fatto trovare d'accordo con due personaggi con cui sono stato sempre in disaccordo. Con Sgarbi per quanto riguarda le pale eoliche che ormai invadono il nostro paese, sono veramente d'accordo che sono uno scempio, un opprobrio e sarebbero da eliminare. Secondo, con il nostro Premier, almeno stando alle ultime dichiarazioni in cui asserisce che lui da uomo politico non ha mai avuto favori politici per arricchirsi, non ha mai rubato, è vero, però al contrario devo dire che questi favori li ha avuti da imprenditore, da semplice cittadino. Vedasi le famose leggi Craxi, il decreto Craxi sull'emittenza, sulle trasmissioni, sulle dirette di Gruppo Fininvest. Terzo, e per finire, ormai è vero che Repubblica ce la mena da 3 mesi con queste 10 domande, però è anche vero che il Premier non si è permesso neppure una volta di rispondere, quantomeno per togliere il dubbio agli italiani, perché leggenda, letteratura vuole che quando un Premier, quando i politici si circondano di escort o puttane, come le vogliamo chiamare, per usare un sinonimo come lo usa Sgarbi, a cui tutto è concesso, si può permettere di dire tutto il contrario di tutto, anche nella vicenda del giornale.
perché lui non è il mandante, però guarda caso è un giornale che appartiene alla sua famiglia, quindi lui si può permettere sia di invitare i direttori ad attaccare i suoi avversari ed eventualmente poi a smentirli.
Va bene, Salvatore, la ringrazio. Abbiamo concluso per questa sera. Mauro dalla provincia di Biella, Giovanni da Roma, Giuseppe da Napoli e altri ancora. Ci risentiamo domani 18:30 alla Zanzara. La Zanzara è radio24.it. A domani.